La parola che mi è stata donata oggi, mentre pregavate per me, nella versione matteana, era la figurina con la quale ho intrapreso il cammino sacerdotale. Come al solito lo Spirito non si fa i fatti suoi, quindi ogni tanto recupera e ci fa ricordare. Perché il ricordo, l'abbiamo visto in questa settimana, quel ricordare Zakar, che vi ricordate, ve l'ho detto, indica anche il maschio, il ricordo, la memoria biblica feconda l'avvenire. L'uomo e la donna biblica sono uomini e donne di ricordo, di memoria. Questa settimana devo proprio confessarlo davanti a tutti, lo Spirito Santo davvero ci ha messo sotto sopra. È stata una settimana, qualche sorella diceva, di crisi. Perché le crisi nella Bibbia sono positive, guai a chi non va in crisi, guai a chi non si mette in condizioni di recuperare la bellezza del Vangelo. E l'abbiamo anche studiato. Andare in crisi è il verbo metanoeo, metanoia. Ma metanoia non è solo una conversione, ma è un ripensare, un riprendere un cammino diverso usando la logica del Signore. Abbiamo attraversato tutto Marco a partire dalla vocazione fino a stamattina al cieco di Betsaida, che ci ha ricordato che qualunque cammino biblico, qualunque cammino del credente è un cammino progressivo per gradi, per frammenti, a volte anche per cadute. Anzi, addirittura quando studieremo o leggeremo Giovanni, il quarto Vangelo addirittura ci dice che per essere degli ottimi discepoli bisogna attraversare anche il tradimento, la consegna, il paradidomi. Siamo all'ultimo atto, prima dell'effusione. Mi tocca fare quest'ultima meditazione, ma farò solo il secondo testo che era stato indicato, cioè da 14:32 a 42, questa prova interiore del Getsemani con la croce. Perché vorrei parlarvi anche della croce stasera, nel senso più bello possibile. Ma prima di tutto andiamo a guardare il testo e a leggerlo. Dal Vangelo secondo Marco. Poi giungono a un podere chiamato Getsemani e Gesù dice ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prende Pietro, Giacomo e Giovanni con lui e cominciò a sentire paura e provare angoscia. Poi dice loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Allora, andato un po' più avanti, cadeva a terra e pregava affinché, se fosse possibile, si allontanasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, papà, tutto è possibile a te. Allontana questo calice da me. Tuttavia, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Poi viene e li trova addormentati e dice a Pietro: Simone, stai dormendo? Non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito infatti è pronto, ma la carne è debole. Poi di nuovo, allontanatosi, pregò dicendo con le stesse parole. Dopo, tornato di nuovo, li trovò che stavano dormendo perché i loro occhi erano pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Viene per la terza volta e dice loro: state continuando ancora a dormire e riposate. Basta. È venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, verbo della resurrezione. E geideste, agomen, andiamo. Ecco, colui che mi consegna è vicino. Pensate che questo testo è il testo più antico che abbiamo, perché Marco scrive negli anni 65-70. E il racconto della passione, morte e resurrezione è il racconto più importante. Tre giorni occupano più di un terzo del Vangelo. È il momento cruciale in questo podere del Getsemani, il frantoio dell'olio, quando Gesù entra nella preghiera. Ci ricordiamo del testo di 1:35, quando al mattino presto ed era ancora buio, uscì, ricordate? e andò in un luogo deserto e là pregò. Dall'inizio alla fine del suo ministero Gesù entra nella preghiera. Non si va a fare la preghiera, ma a entrare nella preghiera. Come abbiamo detto ieri, si entra nella Pentecoste. Bisogna entrare per stare dentro, non fuori dalla logica di Dio. Siamo venuti dentro questa cattedrale, entrare dentro il testo, entrare in una comunione. La cosa bella è che Gesù ha bisogno di una compagnia. Che meraviglia, quella fraternità quando lui, salito sul monte, si mise a sedere, caie calesen, us etelen, chiamò quelli che egli voleva, una compagnia di vita, uomini e donne che lo hanno seguito fino alla Pasqua e anche dopo. Ha bisogno di compagnia. Gesù avverte l'angoscia della morte, che poi sente anche sulla croce. Sono i due momenti importanti. La prima cosa che emerge da questo racconto è questo bisogno dell'intimità che ha bisogno di Gesù. Oggi noi dovremmo fare compagnia a Lui, perché Lui la fa sempre a noi. Intimità, condivisione. Sentitela questa umanità di Gesù. Il Maestro sembra combattuto. Da una parte vuole solitudine e preghiera, dall'altro vuole la condivisione, ma i discepoli si addormentano. E notate che la prima cosa che dice Gesù non è pregate, ma state qui. E recupera quel, li chiamò hina hosin metautu, perché stessero con Lui. Notate come oggi il nostro momento di effusione può indicare, può essere indicato da questo verbo, stare con Lui. Perché lo Spirito ci dichiara Gesù, ci ricorda che è il risorto e il vivente, e soprattutto lo Spirito ci porta a Gesù, è Lui che ci porta a Gesù. Si va a Gesù attraverso Cristo, attraverso lo Spirito, perché lo Spirito ci porta a Cristo che ci dona la vita. Ricordate che Gesù nel Cenacolo aveva detto, lo aveva proprio rivelato ai discepoli: voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. E noi abbiamo trovato questo verbo, scandalizzo, ma è scandalo, che indica non quello che pensiamo noi, ma indica un ostacolo. La passione e la morte di Gesù sono un ostacolo, perché noi concepiamo quella morte, quella passione come la nostra. E di fronte a questo c'è il sonno dei tre più fidati, tre dei primi quattro sono gli unici che hanno assistito anche all'unico momento in cui Gesù ha rivelato la sua divinità. Non lo ha mai fatto. Pietro era talmente contento che ha chiesto di costruire delle tende, ma le tende orientali sono degli appartamenti. Povero Pietro, parla quando non dovrebbe, dice cose sconclusionate, come ci somiglia, ma gli vuole bene a Gesù. No, dobbiamo scendere a valle, l'attraversamento della vita, quella è la beatitudine. Ma che idee si erano fatti i discepoli? Che idee ci siamo fatti noi davanti alle parole e ai gesti così importanti? Gesù ordina loro di mettersi a sedere, la posizione di serenità, perché lui deve andare a pregare. Notate che non ha imposto nulla ai discepoli. Prende Pietro, Giacomo e Giovanni, il solito terzetto che lo accompagna, ed entra in uno stato di profonda angoscia. Quella vita e quella gloria che aveva manifestato nella trasfigurazione avrebbero dovuto essere un conforto per i discepoli. Gesù apposta ha vissuto quel momento in cui fu trasfigurato, c'è un passivo. Il Padre rivela chi è il Figlio. Al battesimo ha detto: «Siu eio Christos, o agapetò, tu sei il Cristo, il Figlio mio, o agapetos». L'amato. Noi a Napoli, è vero, Peppino? No piezzi e cuore, è il cuore del Padre, è il volto visibile del Padre, è la misericordia visibile del Padre. Alla trasfigurazione parla ai tre discepoli e quindi a noi: questi è il Figlio mio, ho iosmo, ho agapetos, è l'amato. E poi acuete, che è un imperativo presente, ascoltatelo, continuate ad ascoltarlo e continuate ancora a continuare ad ascoltarlo. Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cristo ci chiede, ascolta, quando ha incontrato lo scriba, l'abbiamo studiato qualche giorno fa, la prima cosa che ha ripetuto di Deuteronomio 6,4 è ascolta. Matteo e Luca lo saltano, Marco lo sottolinea, tutto parte dall'ascolto. La Sirofinicia ha ascoltato, tutti quelli che incontrano Gesù hanno ascoltato, anche Gairo. È importante la trasfigurazione, ma non hanno capito. Avrebbero dovuto rimembrare, ricordare la scena. E Gesù li mette di fronte a questa realtà. Gesù desidera la loro compagnia e soprattutto, vedete, la sua pienezza di umanità rivela e vive uno stato d'animo fortissimo. E dopo la cena e l'annuncio dello scandalo, all'improvviso sembra che tutto sia crollato. Giacomo e Giovanni avevano chiesto di stare seduti alla destra e alla sinistra, ministero degli esteri e ministero dell'economia, mica volevano poco. E gli altri 10 babbei che non hanno sentito, poi all'improvviso si accorgono, pure noi. Vogliamo diventare arciprete, arcivescovo, ma dove vogliamo andare? Abbiamo detto in questa settimana, noi dobbiamo scendere per salire, gli ossimori del Vangelo. Vuoi essere il primo? L'ultimo. Vuoi essere grande? Devi diventare il micros, o meglio ancora, nepiois, un infante, mettersi nelle mani di Dio come un bambino appena nato. O come quel bambino che ha 2 anni, o la bambina, nel Salmo 131, sono sereno e tranquillo, dice il Salmo, come? Eh sì, ma la traduzione vostra non è buona, come bimbo in braccio a sua madre. No, no, Galup è il bambino, la bambina, l'ho visto qui ad Assisi, una signora l'altro giorno vicino a Santa Maria si è piegata tutta, il bambino era sulle spalle, poi con queste fasce lo ha attaccato a sé. Il bambino o la bambina che ha 2 anni svezzato è sulle spalle della madre, per cui la madre qualunque cosa fa è sulle spalle della madre. Noi siamo sulle spalle di Dio e lo dimentichiamo. Signore, perché non ci ascolti? Mostraci il tuo volto. Gesù vuole compagnia. Ha capito e sperimentato anche la chiusura delle autorità religiose, dalla famiglia è stato chiamato fuori di sé, ex estin, ha perso la testa, l'incomprensione dei discepoli. E ci ricorda anche a noi, che dobbiamo anche noi, guai quando parleranno bene di voi, ci saranno le incomprensioni, i momenti in cui dobbiamo attraversare anche delle feroci critiche, non importa. Diceva Padre Pio, quello sono i momenti migliori per offrire al Signore tutto questo. Ma poi il Signore, come dice il proverbio, chiude una porta e apre un portone enorme, quello della sua grazia. Notate, forse Gesù è anche sbigottito, perché ne parlavo prima con Padre Giovanni venendo qui in cattedrale. Ricordatevi che Gesù mica sapeva tutto dall'inizio. Ha dovuto imparare, dice la lettera agli Ebrei, da ciò che ha sofferto. La sua coscienza si è tematizzata. Che mistero, lui è vero uomo e vero Dio, ma è l'umanissimo Dio. E ha dovuto imparare anche nel Getsemani qual è il progetto del Padre, perché il Padre è la fonte. Ecco perché la sua vita è sempre stata in linea con la non violenza, il rifiuto del potere, della sopraffazione. Potremmo definire l'esistenza di Gesù un'esistenza umanissima. Lui che ha saputo entrare, sottolineate questi verbi, ormai avete imparato il mio metodo, entrare nelle miserie delle persone, non l'elemosina come la pensiamo noi, entrare nei turbamenti, nelle malattie, pregare sui fratelli, andarli a trovare. Ecco, Marco è la prima volta che ci dice questo stato interiore di Gesù. Pensate come sono rimasti sconvolti, l'hanno scritto. Gesù ha certamente la coscienza di quanto sia impegnativa la missione che il Padre gli ha dato, ma si ricorda che al battesimo, che per Gesù è l'inizio della missione, il Padre gli fa calare dal cielo aperto, i cieli che non che si aprirono, non è che l'ascensore uno pigia, come dicono in Toscana, e si aprono le porte, no, schizomenus, furono aperti i cieli, è il Padre che apre i cieli, cioè la dimora di Dio, e fa scendere lo Spirito. Gesù risale dalle acque, anabaino, catabaino, e si incontrano. Lo Spirito è sempre stato con Gesù, non l'ha mai abbandonato. anzi ci viene dato dopo. Gesù ha preso tutta la nostra fragilità, il Logos è diventato carne, dice Giovanni, eccetto il peccato, altrimenti non avrebbe potuto salvarci. E vive in sé il lamento, anzi diciamolo meglio, diventa lamento, è l'uomo dei dolori. La Chiesa primitiva ha scoperto in quei quattro carmi che leggiamo in Quaresima l'identità di chi è il vero Messia. Lui che fa, nel lamento che prende su di sé, fa morire i lamenti, le violenze, le oppressioni, perfino la morte. Questo è importante, fa morire perfino la morte. E in questo vero travaglio, una sorta di grande travaglio, dalla croce dona poi il suo spirito, e la morte dona la vita. Vedete, tutti gli evangelisti sono consapevoli, ovviamente l'hanno fatto solo alla luce della Pasqua, che il momento della morte è un'offerta all'umanità della cosa più preziosa, lo spirito di Gesù. Ce lo ricorda bene il quarto Vangelo, io devo andare via. Ma perché devi andare? Dove vai? Non sappiamo la strada dove vai. Immaginate lo sconcerto dei discepoli, se io non vado via non viene l'altro paraclito. I paracliti sono due, Gesù e lo Spirito. Abbiamo un collegio di difesa eccezionale. E che ve ne fate degli avvocati umani? Abbiamo due intercessori, due avvocati, due benefattori. Ecco perché la sua umanità, corredata dal paraclito, come dice il quarto Vangelo, viene a noi. Avete notato che io nella traduzione ho messo quel cadeva. Voi siete abituati che quando leggo l'imperfetto vado più piano. Cadeva. Marco ci descrive quasi alla moviola questo cadere di Gesù. È oppresso. E l'altro imperfetto, pregava. Quando cadiamo dobbiamo pregare. Non dobbiamo imprecare. Come Gesù. È una vera e propria lotta. Non farci entrare nella lotta. Lo diciamo sempre nel Padre Nostro, più bello in greco, meisenenkasemas esperasmo. Non farmi entrare nella prova, nella tentazione. Io sono un poveraccio. Non farmi entrare. Stammi vicino. E Gesù è una vera lotta che deve fare, ma questa lotta per aprire la via alla fedeltà al Padre. Guardate che Gesù muore davvero da abbandonato, l'innocente muore abbandonato. I romani tengono a distanza le pie donne, però che sono presenti. E nel capitolo 16 le troveremo al mattino di Pasqua, l'amore di quelle donne per Gesù. Lui muore da abbandonato perché possa far morire la morte. E in questo modo, nel momento del transito, quando noi faremo il transito, la nostra morte, lui ci farà sperimentare la sua presenza. Ve ne ho parlato in questi giorni. Io la morte l'ho vista, questa sorella morte l'ho vista molte volte davanti agli occhi. E come dice il grande Sant'Alfonso, ci penso almeno tre volte al giorno. Come un momento in cui usciremo da questa valle di lacrime e lo incontreremo volto al volto. Io sono proprio curioso di vedere la bellezza della Madonna, i miei santi intercessori, farmi una bella discussione con gli evangelisti, così tutte le cose che non ho capito me le spiegano. Perché come dice il mio caro ex padre spirituale, grande amico e fratello Bruno Forte, anche in paradiso continueremo a migliorare, mica è statico, è tutto dinamico lì. C'è una pericoresi continua, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, i Santi cantano. Che meraviglia, mica staremo seduti così, capiremo ancora di più. Perché ciò che è importante qui è importante anche lì, stare con Lui. L'abbiamo imparato, Bartimeo, lui che era lungo la via, dopo l'incontro con Gesù, è ente odo, sulla via, perché è importante stare con lui. Come si presenta Gesù? Come un Messia sconfitto agli occhi del mondo, abbandonato, lasciato solo, tradito. Vedete come il Vangelo capovolge le dinamiche umane del potere, della violenza, dell'apparente vittoria. Fratelli presbiteri, l'ordinazione presbiterale non ci ha messo sopra gli altri, ma sotto. Sto citando Paolo, quando dice in Seconda Corinzi che noi siamo gli allenatori dei fratelli e delle sorelle. e che li dobbiamo portare sulle spalle. Noi siamo quella mamma che sulle spalle devono portare i fratelli e le sorelle. Che gesto di umiltà che dobbiamo fare. Poi Francesco ci ha insegnato che dobbiamo stare davanti, qualche volta al centro, e qualche volta è pure meglio stare dietro. Lasciateli camminare, non è che siano dei deficienti, nel senso di deficio, che gli mangi qualcosa. Hanno il sacerdozio battesimale. Ma ve lo parlo come se una bambina nel consiglio pastorale, e il vescovo si è meravigliato. Ha detto, ma lei non ha letto, eccellenza, di Daniele? Il piccolo Daniele, che era migliore dei tre vecchioni, che volevano desiderare quella bella ragazza, ricordate? Daniele il piccolo. Il Signore si diverte a metterci sotto sopra. Vuole compagnia da noi. Dobbiamo rimanere svegli anche noi. Vedete, non è naturale accettare di morire per vivere. È un ossimoro terribile. È un contrasto. Essere ultimi per essere primi. Rovesciare tutti i sistemi di riferimento che il mondo ci dà. L'ora che vive Gesù è accogliere questo abbattimento. Gesù impara in quel momento qual è la via del Padre. Il Padre gliel'ha nascosto fino in fondo, deve scoprirla. Qual è la volontà di Gesù? Lui non vorrebbe affrontare l'ora. Passi da me questo calice. Ha paura, è un modo per dire, in modo semitico, ha paura. Si oppone alla fine che lo aspetta. Però qui la lotta interiore di Gesù pian piano lo porta verso la soluzione. Lui deve morire perché morendo fa morire la morte. E quell'orrore, quell'abbattimento si condensa in quella bellissima frase, se possibile. Il Figlio di Dio, l'umanissimo Gesù, dice al Padre, se è possibile, se è secondo il tuo piano, io non voglio prevalere. Non impone la sua volontà al Padre. Lui non perde mai la sua relazione con il Padre. Abba! Pure Papa Francesco ieri lo citavamo nella trasmissione a TV 2000, quando fece la catechesi su questo, disse papà, e ha tradotto bene, padre, babbo, ma che babbo, ma che padre, è papà, papà, papuccio. Con tutte le femminucce quando vogliono conquistare il papà, papino, papuccio, e te fanno scemo. Mi piacerebbe che qualche papa cambiasse pure il Padre Nostro, anche l'Ave Maria, ave. E dice, buongiorno Marie, come stai? Tutto a posto? No, non è un saluto. Gioisce, è la prima parola che Dio rivolge all'umanità. Haide, o che carito mene, o curios metasio. Gioisci, tu che sei pieno di grazie, il Signore è con te. E quel Signore è con te non significa come Giotto che ce la fa vedere tutta rannicchiata davanti a questo arcangelo. No, è l'espressione che ha avuto Ester, Giuditta, le grandi matriarche. Tu sei una condottiera. Ecco perché lei dice, eccomi, io sono Edule Tuchiuriu, la schiava del Signore, si compie di me secondo la tua rema, non logos, la parola attualizzata. E poi dice genoito, perché avvenga, non so, Presidente, avvenga, in Campania i congiuntivi non ci piacciono molto, avvenga. Più nero della mezzanotte non può venire, sti congiuntivi non li capiamo molto noi, ma lì non c'è un congiuntivo, c'è un optativus, io desidero. Oggi voi desiderate l'effusione? Desiderate il Vangelo? Lo desideriamo? Questa è la cosa più bella che possiamo offrire a Dio, il desiderio. Non c'è altra via, la fiducia e la fede in Gesù. È meravigliosa questa via, è un fiotto di acqua sorgente, lo Spirito. Nessun uomo ha affrontato la morte come l'ha fatto Gesù, perché lui aveva una ferma adesione all'Abba, e vita e preghiera sono una sola realtà. Dimmi come preghi e ti dico come vivi, dimmi come vivi e ti dirò come preghi. Sono due facce della stessa medaglia. Badate bene, Gesù non è un fanatico che confida nelle sue forze personali, non è neppure un illuso che crede che la signoria di Dio, visto che ieri sera con Carlo e Mario parlavamo della signoria di Dio, non è che la signoria di Dio trova gli applausi, trova contrasti, ma non c'è problema. Ecco perché il dispiegarsi della signoria di Dio, che fra poco celebreremo, Cristo è il Signore dell'universo, è un processo lungo che costa anche molto caro. È quello che sta facendo Francesco, no? Sta spianando una strada, poi fra 10, 20, 50 anni, forse non lo vedremo noi, ma lo Spirito a tempi lunghi. Non, la fretta non viene da Dio. Dio fa le cose sistematicamente, per gradi e per frammenti. Avevo dimenticato che mentre Gesù sta lottando, i discepoli dormono. Dormono, hanno gli occhi pesanti. C'è questa cecità che Marco fa vedere. C'è una non adesione allo stile di Cristo. Ma noi abbiamo visto che il Vangelo ci dice che andare dietro di Lui è condividere il suo stile, condividere la sua piena umanità. E notate che Gesù, che amore di mamma che ha, torna per tre volte. Per tre volte. È tornata la seconda volta, ricordate, Marco 6:1-6, è tornato a casa sua, a Nazareth. Gli ha offerto ai nazaretani una seconda possibilità, non l'hanno accettato. Qui ne offre addirittura tre. E invece lui si aggrappa al Padre, mette la sua debolezza nella fiducia che sarà il Padre ad aprirgli una via inaspettata. Ecco perché anche i padri dicono: non dire che la tua fede è piccola e debole, mettila nella fede di Gesù, che è una fede perfetta. Metti la tua fede, perché Gesù ha avuto fede e noi dobbiamo avere fede in Lui. E al termine della scena, dopo questa lotta, Gesù si presenta tranquillo. Nella preghiera sofferta ha imparato ad aderire al Padre e accetta che il Figlio dell'uomo, cioè il vero uomo, che è Lui, Gaudium et Spes 22, sia consegnato nelle mani dei peccatori, che sia consegnato, i quali rifiutano la sua umanità offerta da Dio. Ecco, Gesù affronta la via che il Padre sta mostrando, e poi anche sulla croce, quando quel salmo di fiducia, no? E notate che nella morte, qui devo dirvi quanto è stato grande la riflessione dei discepoli. A me dispiace che leggo sempre nel testo italiano spirò. La morte di Cristo è diversa dalla nostra. Marco, che è il più antico, usa il verbo ek pneo, ek da dentro, pneo, il verbo dello pneuma. Voi cantate sempre quel bel canto, è vero, ruach, ruach. Ricordate che è una gutturale, ruach, è una chet, ruach, ruach. Lui, morendo, fa uscire fuori lo spirito, altro che ispirare. La croce è il momento in cui viene fuori lo spirito. Matteo, che scrive dopo, usa addirittura un verbo femminile, perché una donna, quando sta per partorire, lo chiedo alle sorelle, perché noi abbiamo la prostata, non lo sappiamo, ma quando ci farebbe bene un po' di utero, nel senso spirituale, dice Matteo, afechem to pneuma, lascia andare lo spirito, come una donna che deve respirare, spingi, Gesù spinge, è un parto, la croce è un parto, porta fuori lo spirito. Luca riprende tale quale Marco, arriva il grande Giovanni, l'Aquila, ho voluto apposta fare qui la meditazione, il mio caro Giovanni è l'Aquila, e l'Aquila vola da sola, nessun uccello può volare con lei, è troppo alto, è troppo alta la sua teologia. Lui è oteologos, lui dice addirittura, dopo aver preso l'aceto, kai klinas ten kefalen paredo ken to pneuma, prima aveva detto dipso, ho sete, e quanti predicatori come noi, ha sete delle anime, ma quale anime? Ha sete di dare lo spirito. E in Giovanni c'è il vino che si chiama oxius, un vino acetato. Quando ero bambino e faceva caldo, piccolino, papà con i lavoranti teneva quelle giare di creta col vino leggermente spuntato, no? Che non si butta, ma è buono, con l'acqua fresca dentro, non vi dico, altro che Coca-Cola, vi disseta. E mentre nei sinottici Gesù non prende quello che gli danno, perché è una sostanza dopante, c'è la mirra, invece in Giovanni riceve il vino. Ah, ma chi c'è sotto la croce lì? In Giovanni, capitolo 19, 25, 27, poi fino al 30, dice, c'è la madre. l'altra grande donna, Maria Maddalena, la mia protettrice, e le altre donne, e poi c'è solo Giovanni. C'è gli altri 11 che fine hanno fatto? In Luca ci sono i 9 lebbrosi, c'è gli altri 9 dove sono? Qua mancano 11 addirittura, c'è solo Giovanni. E Gesù, dopo aver preso l'aceto, chi gliel'ha dato? Ricordate il testo, c'era lì un vaso di aceto, presero una canna con una spugna, ma chi è il soggetto? Vedete, non c'è mai. È la Chiesa che è nata sotto la croce, fatta anche del centurione e dei militari. Sì, perché in Giovanni la croce è il momento in cui nasce anche la Chiesa. Cae clinas ten kephalem, che è nato il capo. E muore in un modo innaturale. Questi giorni nella nostra sala c'è quel crocifisso, ma non lo dovremmo chiamare crocifisso, quello di San Damiano, perché non sta in croce, sta danzando. Perché la morte è una danza, la vita danza e vince sulla morte. E nel crocifisso di San Damiano ci sono le conchiglie, indicano l'immortalità, la vita della resurrezione. Solo sotto i piedi è aperto, perché è l'entrata in Gerusalemme. C'è pure l'ongino, guardando sulla sinistra, piccolo piccolo con la lancia, l'oncos, che lo trasfigge da parte a parte. Gesù muore in un modo innaturale, perché si muore per asfissia, quindi mancando la forza di alzare il diaframma, muore con la testa alzata e reclinata. Giovanni cambia l'anatomia, è teologia, lo fa morire con la testa abbassata, l'ultimo atto di obbedienza al Padre e il dono dello Spirito Santo a noi. Ma che meraviglia, dovreste saltare di gioia, altro che la morte, è morta la morte, viene fuori lo Spirito. Con la morte di Gesù il regno di Dio si compie. Quando abbiamo trovato in 1:14-15, dopo l'arresto di Giovanni, Gesù venne in Galilea, Kyrios ton Evangelion tout eu, predicando il Vangelo di Dio. Il regno di Dio si è fatto più vicino, engiken e basilea tout eu. Adesso il regno è proprio qui, proprio nel momento della sua morte, quando ci dà lo Spirito. La croce è tutto questo, il regno di Dio si compie e la gloria, cioè la presenza di Dio, è continuamente nella nostra vita. Fratelli, noi dobbiamo evitare il dolorismo, diceva il mio maestro Martini. La croce è vita, è un parto, è il momento in cui nella morte di Gesù muore la morte, ci viene donato lo Spirito e a noi viene dato questo grande compito di essere il luogo, prima di tutto come comunità e poi come persone, il luogo della sua presenza. Perché la cosa bella è che il Signore ci chiama sempre attraverso qualcun altro. Ne parlavamo con Fulvio in questi giorni, questo è un mio figlioccio, questo o con oppure con Vincenzo, no? Ognuno di voi ha avuto qualcuno che lo ha portato, qualcuno che l'ha incontrato. Non siamo mai soli, fratelli e sorelle mie, mai. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, c'è Lui. Impariamo che Dio passa attraverso il fratello e la sorella. Forse non ci piace molto, perché vorremmo un incontro diretto, un incontro del quarto tipo, no? Ma là quello è un film di fantascienza. La realtà è che Lui ci incontra nel fratello e nella sorella, che ti porta, che ti condivide l'esperienza e ti dice: anche tu puoi essere chiamato e sei chiamato a diventare il luogo della presenza di Dio. Un'ultima cosa vorrei dire, soprattutto ai religiosi che hanno fatto i voti. Io vi consiglierei, tornando a casa, di ripensare che la vera consacrazione per voi, come per noi presbiteri, ma anche come i fratelli e le sorelle battezzate, c'è uno stato di umanità che dobbiamo assumere. Io ve l'ho scritto anche nelle dediche al libro. Possiate vivere in pienezza le virtù umane, possiate veramente fare in voi posto all'umanità di Gesù. Perché ricordatevelo, umani non si nasce, umani si diventa. Umani non si nasce, umani si diventa. Grazie Spirito Santo che questa settimana ci hai usato, sei stato presente in mezzo a noi e ci hai donato una settimana fantastica, da paradiso. Torniamo a casa col cuore pieno e chiunque ci incontri, toccandoci, vedendoci, come dice la prima lettera a Giovanni, vedendo i nostri occhi, le nostre mani, il nostro modo di parlare, possano capire che continuiamo ad essere innamorati di quel Cristo che non ci abbandona mai. Amen.